Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, un programma unico, straordinario, imperdibile, con le sole persone al mondo che credono davvero a ciò che ho appena detto, ovvero Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
E te pareva?
Sì, infatti
sembrava un po' troppo...
Sì, per un attimo era depistante, invece ci tratta male.
È la solita Elena Caresani.
Sì, la nostra sigla indisciplinata. Beh, buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio. Quel che è vero però che ascolteremo musica d'ogni dove.
Su questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. Siamo a Babilonia, voi siete le benvenute e i benvenuti. E con noi c'è un graditissimo ospite che anche oggi andiamo ad introdurre in musica.
Alfonso a torre roa neidot kauneimmat, mantiljoissan haltioissan illoin ottavat, parvekkeille kirkas kuukun loista. Alfonsolla torrerolla hieno tyyli on, kiertää lenkit kaikki penkit öisen toledon. Jokaiselle lempeän hän toistaa.
Dunque, il testo è in finlandese, quindi io non sono sicuro che parlino bene di questo Alfonso, però insomma il brano è questo. Le Metro Titeut, le conosci?
No,
è una versione, appunto, siamo nel 1954 qui,
bello.
Una specie di trio lescano finlandese.
Ma tutto questo per introdurre
Alfonso Santimone, che è il nostro ospite. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Ti è mai capitato di essere introdotto così, no?
No, però questa cosa mi ha fatto venire una curiosità bruciante, quindi diventerò subito un ricercatore rispetto a questo gruppo di, diciamo,
adesso
di
poi ti passiamo tutti i dati
finlandesi.
Così prima di ogni concerto mandi.
Sono le sorelle Anna-Lisa e Herta Vekiväinen.
Aiuto. Quindi... sembra un film di Kaurismäki.
Sì, sembra così. Comunque, insomma, ripeto, se ci fosse un finlandese in ascolto, magari ci chiami se hanno detto qualcosa di compromettente su Alfonso, perché insomma, vogliamo trattare.
Io ho avuto un attimo di terrore perché non riuscivo a riconoscere la lingua, quindi ho pensato deve essere qualcosa di nordico che non so.
Sì. No, ma non sappiamo nemmeno noi, però insomma.
Ma sappiamo che da quelle parti sono fissati anche col tango, per cui poi scattano dei mix, delle matrici incontrollabili.
Lui invece non ha a che fare col tango.
No, non lo so, perché chissà.
L'ho incrociato nella mia vita in vari modi. Forse la prima volta in adolescenza, credo, nella versione incredibile di Libertango di Grace Jones.
Vedi che è già babilonico perché lui in realtà sarebbe un jazzista.
Certo, però la biografia dice: il suo tocco al pianoforte suggerisce un gusto oscuro e visionario. E questo insomma
segnala tante cose. Poi noi sappiamo che insomma uno dei tuoi grandi amori pianistici è Thelonious Monk.
Assolutamente sì,
per questo massimo rispetto.
Certo.
Siamo genuflessi davanti a questa tua scelta. Ma ci sono tante altre storie, alcune purtroppo non le affronteremo perché siamo sempre un po' magmatici. Partiamo però da questo.
Sì, viaggiare, ma viaggiare
e questa non è Elena, lo diciamo sempre, è Petra Magoni, l'ha riconosciuta subito, giustamente, con Ferruccio Spinetti, che ci ha involontariamente regalato questa siglettina, Sì viaggiare, e quindi viaggiamo, andiamo a cercare brani che abbiano a che fare appunto con il viaggio o con mezzi di trasporto, oggi con il viaggio decisamente.
Se non sbaglio andiamo proprio in Argentina?
In
Branco, Portogallo.
Sì, cantante di Fado, anche se qui...
Il titolo è in francese.
È depistante. Allora, certo, perché è un poema di Charles Baudelaire, una delle sue due poesie da questo titolo, dalla raccolta Les Fleurs du Mal del 1857. Nella poesia, tra l'altro, il poeta descrive alla sua amata Marie de Brune un paese... Dobrun.
Ah, ok.
Un paese ideale, ispirato pare all'Olanda, non so come possa essere ideale l'Olanda.
Infatti però, sì, però, piove insomma, 360 vabbè, giorni all'anno.
L'olandese volante, qualcosa così?
Potrebbe essere, non lo so, sì, non ci addentriamo. Comunque Baudelaire...
Comunque l'invito al viaggio.
Sì, che è stato messo in musica tra gli altri da Emmanuel Chabrier, ma a noi interessa la versione molto più vicina a noi, datata 2011, da Fado Tango, che è uno degli album appunto di Cristina Branco, con la musica di João Paulo Esteves da Silva.
Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ce ciel brouillé pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. La tonique cordre et beauté, luxe calme et volupté, des meubles luisants polis par les ans décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. La tonique cordre et beauté, luxe calme et volupté. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, ni à santé.
Cristina Branco, L'invitation au voyage, parole di Charles Baudelaire. Beh, si capiva bene che è una cantante di fado, ma qui andava un po' oltre, diciamo così, dal disco Fado Tango del 2011. Così, senza dare il tempo ad Alfonso Santimone così,
di ambientarsi
subito, sì, sì, lo scagliamo.
Ma in realtà
questo...
non siamo molto credibili, perché
no,
mettiamo, dice, questa colonna sonora da film horror, ma poi insomma è più un regalo che facciamo, sì, anche noi ad Alfonso, che non Blindfold Test,
Quizzetti,
eccetera.
Non ci interessa.
Vogliamo sapere che effetto ti fa ascoltare questo brano, che però non presenteremo prima, okay, di fartelo ascoltare.
Thank you.
Dunque, in che tonalità è questo brano? Perché ancora, mi sfugge un po'.
Ancora.
Ma non riesco a identificare la tonica. Sfumare, no? Capito
ma
bene.
Qualcosa vicino al mi, però.
Ah, dici? Sì, vicino sì, al mi.
Meno.
Potrebbe l'orecchio la melodia assoluto di Alfonso
Santino. No, relativo, ma insomma ogni tanto quasi quasi mi...
Cioè, e continua, lasciacelo un po' sotto, Roberto. Vogliamo ancora sentire questo.
Certo.
Oh, senti, senti sì. Qua.
La melodia che era nascosta in questa selva di suonini analogici, sì, anche un po'... forse filtrati in qualche modo digitalmente, mi faceva riconoscere qualcosa di mi, ma forse magari è fa.
Però gli è piaciuto, eh?
Sì, assolutamente. Sì, mi ricorda...
Beh, era un po' estrema, ma cosa ti ricorda appunto?
Tante cose, inizialmente ho pensato, stai a vedere che è una strana versione di Lobotomia degli Area che non ho mai sentito. L'altra cosa invece, magari il mio amico Vince Vasi, ho pensato, perché questa presenza poi di questo Glockenspiel in mezzo a questa texture di sintetizzatorini in qualche modo mi conduceva lì. C'è sicuramente una vena di gioco e di...
Beh, noi diciamo sempre che non è un quiz, ma io proporrei un premio per Alfonso. Perché
è proprio
davvero...
una versione di Lobotomia Fantastica. Degli Area, quindi, e cioè quella versione proprio.
Sì, allora sai, sì, sepolta negli ascolti di tanto tempo fa.
Giustamente, però ti è venuta alla mente e quindi vuol dire che veramente c'era una cosa di... recondito che te l'ha fatta affiorare.
Se ti posso raccontare l'episodio in cui ho scoperto l'esistenza di questo pezzo è prima ancora di ascoltarlo. Era quando da molto giovane suonavo spesso con Giulio Capiozzo e quindi lui mi parlava di questo pezzo che ogni tanto avevano eseguito anche dal vivo e della situazione, diciamo, performativa che questo comportava. E quindi poi lo sentii dopo, non lo ricordavo così gentile, lo ricordavo più...
Ma dopo poi arrivava anche esatto. È che il pavido Albertoni me l'ha sfumato prima, no?
Comunque in questi suoni ci sono nascoste, anzi ci sono dietro tante persone che per me sono importantissime, insomma.
Sì, perché Giulio Capiozzo, ovviamente Giulio, i pochissimi che non lo sanno, Giulio era il batterista degli Area, sì, tra certo. L'altro proprio rispetto a quello che stavi dicendo e ai racconti che probabilmente ti faceva Giulio, ho trovato proprio uno stralcio in cui invece è Demetrio che ricorda le performance di Lobotomia. Noi subiamo una lobotomia con la TV, racconta, che è una cosa che è detta nel 74 quando fece questa intervista, era già abbastanza seminale. Questo pezzo iniziava con delle sigle televisive o degli spot tipo Chino Martini, cose di questo tipo. Io ho un figlio che è sempre lì, sembra che stia parlando dei pischelli col telefonino, no?
Infatti.
Queste sigle suonate ad altissime frequenze danno dei disturbi. C'è completo buio nel palco quando lo facciamo e cerchiamo di individuare il pubblico con delle pile, creando complessi. Tanti si arrabbiano e invece è per consapevolizzare, che è un termine da anni 70, ma tutto il resto è anche da 2023, 2024, forse
1990-33, come fatto bene
a citare questo.
Beh, devo dire, gli Area, appunto, hai detto, ti sono cari sia perché appunto li hai sfiorati suonandoci, eccetera, ma anche perché hanno fatto delle cose importanti e che suonano ancora nuove.
Attualissime, no? Dischi come quello dal vivo che si chiama Reazione, secondo me è un capolavoro di grande freschezza ancora. Sentire le registrazioni dal vivo restituisce una dimensione degli Area che è molto di più di quello che c'è sui dischi, pur grandiosi e importantissimi. Comunque il racconto di Demetrio corrisponde esattamente a quello di Giulio, questa cosa delle luci delle piantate nel buio sugli occhi degli ascoltatori, spettatori che partecipavano, insomma.
Beh, ora tocca a te, caro,
certo, perché
Alfonso,
anche ci hai portato dei regali, ovviamente, quindi
è mia scelta decidere con cosa partire.
Ne assaporiamo uno subito.
Potremmo probabilmente,
cioè è tua scelta, ma seguendo lo schema che avevamo deciso,
cioè nell'ordine che abbiamo svelato queste cose,
cioè, così.
No, perché ho visto il nostro tecnico nel panico, nel senso che non è che gli puoi cambiare le carte in tavola così.
Se mi ricordo bene, la prima cosa che abbiamo deciso di mandare è una composizione che si chiama Ecce Combo, tirata fuori da un disco che si chiama così, di diversi anni fa, è uscito per l'etichetta Collettivo di Musicisti El Gallo Roco, di cui ho fatto parte
importantissimo
fin dall'inizio, certo,
per la scena, sì, non solo emiliano romagnola ma proprio
direi
italiana
nazionale, sì, 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 perché sì, c'erano sì, comunque musicisti, il collettivo si è via via ampliato con musicisti sempre di varie provenienze fino ad arrivare a Livorno, a Milano e altri posti. E questo disco era, diciamo, alternava delle mie composizioni a delle mie riscritture, diremo così, di una importante opera di Schoenberg, che è l'opera 19, cioè Sechs kleine Klavierstücke, che è un'opera che fa parte del suo periodo pre-dodecafonico, quindi sì, molto interessante questa transizione verso qualcos'altro senza ancora averlo normato. Questo mi interessava molto, no? Questa idea di forma che si nasconde in qualche modo, no? Che gioca un po' a ripiattino con chi ascolta e si fa invisibile ma c'è.
E l'organico com'è?
L'organico comprende degli amici fraterni. Avrebbe dovuto comprendere anche mio fratello, che però mi tirò buca perché all'ultimo gli capitò un tour con Eumir Deodato, quindi insomma roba abbastanza incroci particolari. E ci sono Piero Bittolobon al sax alto, al clarinetto basso, al baritono e al flauto,
già nostro ospite, sì, al suo tempo.
Francesco Bigoni, mio concittadino, scherziamo sempre sulla scuola ferrarese ogni tanto, al sax tenore e al clarinetto. Ci sono io al piano e alla scrittura, alla composizione. C'è Danilo Gallo al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. E appunto la chitarra fantasma di mio fratello, che non c'è, molti mi hanno chiesto, comunque indicato per ragioni così del valore anche umano che per me hanno sempre. E le avventure artistiche.
Noi immaginiamo, insomma, che ci sia, magari senza amplificatore, sì, per cui suonava
sì,
così.
Sì, però... la cosa buffa è che tutta quella musica, soprattutto la musica di Schoenberg, era stata adattata e riscritta con la presenza della chitarra. Quindi all'ultimo ho dovuto un po' riscrivere le cose. Per le mie composizioni non è stato neanche tanto un problema, perché quelle sono meno strutturate in qualche modo,
certo,
questo arrangiamento.
Caso...
E invece nella riscrittura di Sechs kleine Klavierstücke c'era tutto un organismo di strumenti, di parti, che quindi ho dovuto un attimo rifare al volo, ma insomma noi che facciamo il jazz e ci occupiamo di improvvisazione è un po' la norma questo, quindi
si
eccolo
fa.
Qua
sentiamo Combo. Il risultato. fantastico, Ecce Combo, molto bello. Tra l'altro ha chiamato, mentre ascoltavamo, il direttore della Fondazione Arnold Schönberg di Vienna e dà il suo consenso. Per una volta non partono querele.
Stavo per chiedere questo ad Alfonso. Pensi che ad Arnold sarebbe piaciuta questa versione?
Questo non è un pezzo suo, questo è un pezzo mio. Però gli altri pezzi, diciamo che i trattamenti che ho riservato alla sua musica in questo disco, che sono penso abbastanza singolari. Il mio tentativo è stato quello di tirarne fuori un aspetto in qualche modo vicino alla forma canzone, cioè come ad aprire questa scatola un po' criptica e farla diventare in qualche modo più leggibile, fra virgolette. Non so se questo gli sarebbe piaciuto. So che è sufficientemente però instabile quel prodotto lì da incuriosire una persona che ha cominciato, diciamo, inizialmente è ebreo, poi diventa cristiano, poi torna a essere ebreo per dire una cosa, insomma. Oppure prima cerca di disfare la tonalità, si infila nella tonalità, cioè, aveva e poi tante... la struttura delle altre regole del gioco e poi di nuovo torna al classicismo.
Sì, perché di sicuro non gli piaceva essere indicato come un rivoluzionario,
era
un
autodidatta,
non si sentiva tale, per cui...
E però aveva tante instabilità anche biografiche.
Sì, io ho apprezzato molto l'assolo, che era decisamente monchiano, di Alfonso, davvero bello.
Che però appunto poi farlo nello spirito di Monk, senza, diciamo,
senza scimmiottare.
Scimmiottare modo, non è semplice per niente. Te hai proprio introiettato Monk nel senso buono.
Qui dentro probabilmente ci sono un po' tante cose di dentro quel modo di suonare mio, che nel frattempo si è anche, spero, evoluto, ma perché questa è una cosa di diversi anni fa. C'è tantissimo Monk sicuramente, ma c'è forse anche Muhar Richard Abrams, c'è Jerry Allen, c'è forse anche Herbie Nichols, c'è Herbie Hancock in qualche modo, anche se un po' occultato, c'è Andrew Hill, c'è forse anche Cecil Taylor, ci sono insomma tante cose diverse.
Bella famigliola, famiglia,
sì. Paul Bley anche forse.
Alfonso, non so se tuo fratello suona anche la vihuela de mano, insomma un antenato della chitarra, forse no.
Non lo so, però ha decine e decine di strumenti a corde di tutto il mondo, quindi
parte. Visto che non l'abbiamo ascoltato prima, perché non c'era, come ci ha spiegato Alfonso, possiamo fingere biecamente che fosse lui a suonare, no, in realtà era Hopkins o Smith, un brano di Alonso Mudar, eravamo qui in pieno 500. Questo sia l'unico programma in cui succede che uno dice siamo in pieno 500 e parte James Brown, così.
E che ci permettiamo pure di sfumarlo subito, ma c'è un motivo.
Il motivo.
Il motivo è che appunto è sostanzialmente l'intro di una rubrica, e fra poco ritornerà una versione di questo brano.
Esattamente, solo che noi qui insistiamo sul fatto che non ci piace troppo il termine cover, quindi diciamo non chiamate le cover, quelle che proponiamo noi, che sono piuttosto delle intelligenti riletture che danno un senso, una vitalità nuova anche a brani come questo, che insomma è
in
mitico,
questo caso, no? viene sì sì, mitico. Oltretutto c'era tutto il teatrino di Jazz Brown che faceva finta di svenire, sì. lo arrivava tutta la band a tirarlo su e poi ricadeva, eccetera,
qui
eccetera.
Era presissimo. Beh, poi versioni di questo brano le hanno firmate i Grateful Dead, Van Morrison, Etta James, perfino Cristina Aguilera, vabbè, qui la cito così, ma anche Lucio Dalla e i Camaleonti.
Anche Cristina D'Avena.
Italia.
No,
ah, sì, no.
Scherzo, D'Avena no.
Anche Valerio Corzani, no. Non ti è capitato.
Però una voce egiziana, sì.
Sì, quella di Natasha Atlas, che in realtà è belga.
Oramai sì, però comunque ha mantenuto la sua matrice, ma in questo caso invece va a finire da una parte pericolosa, dici, ma sì, cosa c'entra?
Cosa c'entra? In realtà la faccio entrare come?
Sentiamo.
Sentiremo, poi chiediamo anche il parere di Alfonso.
This is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road. To carry the heavy load, man made the electric light to take us out of the dark, man made the boat for the water like Noah made the ark. This is man's world,
E niente, io ogni volta che ascolto Natasha Atlas me ne innamoro, non c'è niente da fare.
C'era anche questa felice trasposizione del mood del soul di James Brown, però con l'apparato degli arrangiamenti da archi tipici delle orchestre medio orientali.
Sì, di archi decisamente orientali, sì. Da un disco del 2019, Strange Days, beh, poi questo approccio da crooner quasi, no?
Sì, quindi... sì.
Davvero, ti è piaciuto?
Beh, moltissimo, e quello che notavo era, prima di passare diciamo all'aspetto vocale, che è veramente grandioso, l'intelligenza di chi ha arrangiato questa cosa nel mantenere tutti gli elementi chiave del movimento degli archi originario, ma combinandolo appunto con questi aspetti da orchestra d'archi in qualche modo persiana,
sì,
o medio orientale. E poi riflettevo sulla stratificazione culturale che si sente ovviamente nella voce, che è una voce tipica che contiene tutti in modo molto elegante quei melismi tipici diciamo dell'area sahariana e comunque anche medio orientale, che insomma è una coinè abbastanza larga. E riflettevo sul fatto che la black music è in qualche modo figlia della diaspora subsahariana e poi torna indietro, sì, secoli dopo, e si mischia con le sabbie del deserto. Insomma,
mi piace questa esegesi.
La voce, di James Brown era un pochino più ruvida.
Sì, certo, è un'altra cosa. Però sapete che molte teorie recenti sulla nascita della vocalità blues la fanno risalire molto di più ai melismi tipicamente sahariani che non a quanto provenisse dalle
schiavi,
polifonie, dalle poliritmie subsahariane.
Sì. Ecco, qui rischiamo un po', nel senso che stiamo volando alto, no? Anche grazie ad Alfonso Santimone, e ora ci tocca dare spazio a Gian Sergio Valeriani, che è un collega che sta preparando una nuova trasmissione che secondo
me... Ma non so come siamo finiti così, perché all'inizio ce lo imponevano,
sì,
e dovevamo mandare sti trailer, e adesso siamo noi che in qualche modo... I capi hanno deciso che proprio non andrà mai in onda e noi ci continuiamo a mandare i trailer.
Ma perché noi abbiamo un'inclinazione per gli sfigati, diciamo, ecco, naturale, questo. Per cui ci piace.
Mi sento chiamato in causa.
Poi, secondo me, ma in qualche modo credo ti possa intrigare il tema di questa trasmissione che, ripeto, non andrà mai in onda, ma questo è il trailer.
Note a margine.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'è musica su Marte. L'affascinante quesito sta agitando la comunità musicologica da quando la NASA ha divulgato un file MP3 proveniente dalla sonda spaziale InSight, atterrata sul pianeta rosso il 26 novembre del 2018. La registrazione rivela una linea di walking bass eseguita con buona probabilità da un controfagotto, e i più illustri esperti di musica celeste sembrano concordi nell'indicare Herman Poole Blunt come responsabile dell'incredibile evento sonoro. Blunt, meglio noto anche sulla Terra come Sun Ra, ha sempre dichiarato di essere originario di Marte e forse nel 1993 non è morto davvero, ma è semplicemente tornato a casa. Alla sua nuova band si sarebbero poi aggiunti altri artisti meritevoli di eterna gloria sonora, e tra questi il polistrumentista Yusef Lateef, che potrebbe essere il musicista registrato dalla sonda. Ne parliamo con Yoda Trilussa, titolare della cattedra di filosofia contrappuntistica all'Università di Lampedusa, e con la metamusicologa israeliana Laika Gordo, autrice di un corposo saggio sulla musica delle sfere. Balli spaziali, a cura di Gian Sergio Valeriani. Effetti Larsen, digitalizzazione e sintassi, Apollo Vernacoli. Regia laterale e radiotrasporto, Gianluca Scotti.
Note a margine.
Ogni giorno pari di ogni settimana dispari, ad libitum.
Rete 2.
Ma come radiotrasporto? No?
Sono in estasi. Vabbè,
sì, dice, cioè, ti interesserebbe
molto bello tutto questo. Sì.
Certo.
Allora trasmettiamo a casa di Alfonso questo programma.
Sì,
dai.
Ti passo il numero di Gian Sergio, che poi che però appunto viene osteggiato, ma è, un, è a suo modo visionario.
Sì, sì,
me.
No, è un grande, dai, un grande. L'unica cosa che parte dal titolo e poi ci costruisce intorno tutto.
Dici,
ma il cast è sempre la cosa più bella comunque di sto programma.
Sì, in qualche modo. Vabbè, ve lo consigliamo anche a
la regia
insaputa.
Laterale, ad
la
esempio,
regia laterale, sì,
io
sì,
sono
sì.
Specializzato in regia laterale.
Ah, sì.
E chi è? Franco Causio. Vabbè, a io proposito sì. Appunto di Alfonso Santimone, che è stato il nostro ospite, c'è ancora una cosa che vogliamo ascoltare.
Sì, certo. Sì.
Che avevi liberamente sì. Scelto di mettere come ultimo ascolto.
Sì, esatto. Sì. Beh, questa forse anche perché cronologicamente l'ultima cosa che discograficamente mi vede partecipe in qualche modo anche protagonista, perché è un gruppo che si chiama Unscientific Italians. La ragione di questo nome è perché c'è una composizione di Bill Frisell che si chiama Unscientific Americans,
sì.
Che è importante nel suo percorso, come molte altre sue composizioni, e questa è una formazione orchestrale, di taglio orchestrale, anche se proprio piccola, siamo in 11 in totale.
Beh.
Molti dei musicisti che ci sono qua c'erano anche nel primo disco che abbiamo sentito prima, Zeno, Danilo, Francesco, Piero. Più altri, e sono tutte composizioni di Bill Frisell, di cui ho curato gli arrangiamenti, diciamo così. Nel gruppo naturalmente non c'è la chitarra, certo. C'è poco pianoforte, perché molto del tempo ho dovuto spenderlo nel fare un po' di direzione, perché naturalmente il tempo di provare è sempre poco, quindi un po' di vigile urbano dovevo farlo durante.
E Frisell l'ha intercettata?
Frisell l'ha intercettata fin da subito, sapeva che stavamo facendo questa cosa, ci è arrivato un messaggio proprio in corrispondenza di un video che Danilo ha girato mentre provavamo la prima di queste tracce che ora partirà, che per me ha anche un valore affettivo, l'originale per me ha un valore affettivo molto importante. E Bill insomma ha scritto poi a Zeno, con cui era in contatto via mail, che era insomma era stato emozionante per lui vedere quella musica rifatta così dopo tanti anni che non la sentiva.
E questo beh, la dice lunga.
E tra l'altro so che lui ha seguito questa produzione, insomma, che ha uno span di tempo molto ampio. In realtà le prime cose le ho scritte nel 2008, però la registrazione di questo materiale che avevo scritto arrangiato nel corso di quegli anni è stata poi realizzata nel 2019 il primo volume, e nel 2021 il secondo volume, mi pare, ed è il secondo volume è uscito quest'anno e il primo l'anno scorso.
E qui mettiamo insieme due brani, no?
Esatto, il primo è Before We Were Born, che è appunto tratto da un disco omonimo di Bill Frisell, che è stato il mio primo disco di Bill Frisell, un regalo che fece poi mio fratello chitarrista per il suo 16esimo compleanno, no, per il suo 14esimo compleanno. Io ne compivo 16 in quel, quindi eravamo giovani e appassionati di jazz che cominciavano a muovere i primi passi su anche musicalmente, e quindi una versione fiatistica di quell'introduzione chitarristica di Bill Frisell. E il secondo pezzo invece è un pezzo che si chiama Hang Dog, sì. Tirato fuori da un altro disco, non da quello stesso, e quindi li sentiamo in sequenza. Il clima è abbastanza diverso, quindi si capisce quello che è Before We Were Born e quello che è Hang Dog.
Noi però prima di mandare questa bellissima musica rivisitata dobbiamo salutare il nostro ospite.
Ringraziamo Alfonso Santimone. Io mi sono segnato il termine tecnico birignao, ti ringrazio perché ho scoperto una cosa nuova, è sempre bello. E
ringrazio insomma, voi di avermi invitato.
Ti auguriamo il meglio per la tua vita e la tua arte, naturalmente.
Grazie, molte grazie.
Noi invece ci ritroviamo qui sulla nostra
arca settimana. Sì, sì, abbiamo ancora tantissima musica pronta, e quindi la sciorriniamo anche alla prossima.
Voi intanto, mi raccomando, siate
babilonici.